Riprendiamo le nostre lezioni dopo la pausa pasquale, con la speranza che abbiate trascorso bene queste giornate, nonostante tutto. Domani proveremo a vederci su Teams, quindi vi invito a preparare delle questioni, delle domande, in modo da poterci non solo vedere, anche se virtualmente, ma anche davvero entrare nel dialogo, nel confronto. Io quest'oggi vorrei proporvi una aggiunta, un arricchimento concettuale prima di passare alla lettura levinassiana. E dato che attraverso Kierkegaard abbiamo avuto modo di riflettere sulle categorie squisitamente filosofiche di possibilità, di necessità, di finito e infinito, vorrei continuare a ragionare sul tema della possibilità che si fa impossibilità qualora il discorso possa e voglia approssimarsi all'origine, cioè voglia parlare di Dio. Dunque proviamo ancora a sostare sulla questione del possibile, vedendo come esso viri nel non possibile, e per fare questo mi affido alle osservazioni di un autore, si chiama Jean-Luc Marion, è un filosofo francese contemporaneo che lavora alla Sorbona e come visiting professor in America, e che ho avuto modo di incontrare più volte, di collaborare con lui anche nella stesura di alcuni testi. In particolare uno di questi sarà la base per la lezione che voglio proporvi quest'oggi. Ora, da quando si vuole dire Dio, il semplice fatto di cominciare a dirlo ne fa constatare il carattere inaccessibile. La difficoltà di cancellare questa inaccessibilità non concerne la difficoltà o la facilità di dimostrare l'esistenza di Dio, come nel periodo della metafisica classica. Voi siete studenti magistrali, quindi avrete sicuramente avuto occasione già di studiare, magari nei corsi di storia della filosofia, quelle che erano le classiche prove dell'esistenza di Dio. Per esempio, molto interessante la posizione di Anselmo d'Aosta, poi le prove di Tommaso d'Aquino e anche le critiche di queste prove e la proposta alternativa di Kant. Sono prove ontologiche, prove cosmologiche, prove che in qualche modo provano, scusate il bisticcio di parole, a dimostrare che Dio esiste. Anselmo ci ha insegnato che se Dio è il pensiero più grande che possiamo concepire, non gli può mancare l'esistenza, altrimenti neppure sarebbe pensabile. Quindi teniamo conto che il nostro patrimonio culturale ha alle spalle secoli, anzi potremmo dire millenni, di riflessioni sulla dicibilità del divino. La questione della dimostrazione della esistenza di Dio presuppone già almeno nel pensiero metafisico l'avere accesso alla sua essenza. Ora, da bravi filosofi, voi saprete certamente distinguere essenza da esistenza. Esistere, lo stare fuori da, cioè lo stare a partire da altro, l'esserci effettivamente. L'essenza riguarda ciò che noi siamo, la caratteristica, la qualifica della nostra partecipazione all'essere. In Dio, nella concepibilità metafisica di Dio, essenza ed esistenza coincidono, non così per esempio dell'uomo. La nostra essenza umana non si pone in maniera coincidente con l'esistenza. Vi prego di attingere a un dizionario dei concetti se essenza ed esistenza come categorie concettuali non vi pano sufficientemente perspicue. E se avete difficoltà a questo, chiedetemelo, eventualmente tornerò io stessa su queste definizioni. Ora, la difficoltà che incontriamo oggi non verte, oggi inteso nel pensiero attuale, non verte tanto sulla dimostrazione della esistenza, bensì sul carattere problematico e oscuro del concetto stesso di ciò che dovrebbe così esistere. Cioè, la difficoltà oggi non concerne l'esistenza di Dio, la nostra domanda non è tanto se Dio esiste, ma la possibilità, la legittimità di essere certi di un'essenza. Che cosa è Dio, se Dio può esistere? L'ateismo postmoderno non rifiuta tanto l'esistenza di Dio quanto la possibilità di concepirlo. E quella che in metafisica restava la via regia per giungere a dire sia la non esistenza sia l'esistenza di Dio, oggi diventa una seconda aporia, c'è un'altra strada non percorribile, più difficile da superare, ricavabile dall'orizzonte della metafisica, la contestazione della possibilità di disporre di un concetto di Dio, ovvero che Dio sia concepibile anche nella sua essenza. Chi è? Cosa è Dio in sé? Questa impossibilità, possibilità che potremmo chiamare non metafisica, perché non sono le prove metafisiche della esistenza di Dio, qui è la problematicità della essenza, che concerne l'essenza di Dio, di concepirne l'essenza, è caratterizzata dal fatto quasi ovvio che non possiamo considerare Dio come un fenomeno, ciò che appare a partire dalla physis, no? Qualcosa che si manifesta ai nostri sensi. Perciò la questione dell'essenza di Dio è preceduta dalla difficoltà della sua stessa definizione, nella situazione in cui ci troviamo, della fenomenalità possibile di Dio. Come si manifesta Dio? Se provate a pensare alla grande letteratura, alla poesia, andando a ritroso nel tempo, pensate a Omero. Quanti dei si muovono insieme agli umani? E così nel panorama biblico, questi dei o questo Dio entrano nella storia, nella grande storia di un popolo, nella piccola storia individuale, e interagiscono con l'eroe, interagiscono con il comandante, con il capo, o anche con qualcuno di molto piccolo, ma c'è una presenza del divino tra gli uomini. Il tempo moderno e postmoderno non conosce questa esperienza di immediatezza. Dunque non può utilizzare in maniera diretta la categoria del rivelato, del manifesto, manifestato. Questo ci appare improponibile. È un Dio nascosto, un Dio non presente, non presentificato, non fenomenizzato e alla fin fine non esistente quello di cui stiamo parlando. Allora la nostra domanda è proprio che cosa intendiamo dire quando esprimiamo il termine Dio. L'impossibilità che chiamavamo non metafisica di concepire l'essenza di Dio è caratterizzata dal fatto quasi ovvio che non possiamo considerare Dio come un fenomeno. Perciò la questione della essenza di Dio è preceduta dalla difficoltà della sua definizione, dalla fenomenalità possibile di Dio. Spero che questo che ora ho ripetuto sia sufficientemente chiaro. se ci atteniamo alla definizione elementare di fenomeno, inteso come incontro adeguato di intuizione e concetto, altri due termini da maneggiare perfettamente. Anche per loro vi rimando a un buon dizionario dei concetti filosofici. Se non dominate questo vocabolario, che cosa è un concetto, che cosa è un'intuizione, come li possiamo definire, anche per questi vi prego, cominciate a consultare un dizionario dei concetti. Cercate di capire che cosa è intuizione, che cosa è concetto. Se non sarà sufficientemente chiaro, poi me lo chiederete. Ora, appare evidente che dicendo Dio, noi non disponiamo né di un concetto né di una intuizione. E dunque, men che meno, possiamo pretendere di giungere a un fenomeno, di qualcosa, di qualcuno come Dio. Non dispongo di una intuizione, se essa si riferisce a tutto ciò che si può sperimentare secondo le forme dello spazio e del tempo. Ricordate che cosa avete imparato proprio dalla filosofia kantiana. Sotto il titolo Dio possiamo intendere l'eterno, ciò che non finisce di durare e che nemmeno comincia a durare. Possiamo intendere ciò che non è spaziale, perché non si situa da nessuna parte, in nessuna estensione, che è senza limite nel tempo, anche perché il tempo stesso si troverebbe in lui. Questa domanda era già ben presente ad Agostino, in quelle famose pagine delle Confessioni, in cui Agostino reagisce malamente alla domanda di chi chiede che cosa faceva Dio prima di creare il mondo, lo spazio. E dunque il tempo, come si può chiedere di un prima del tempo? Se il tempo è se stesso un elemento creaturale, un elemento creato, non c'è un prima del tempo in Dio. È fuori di Dio, dunque. C'è dunque un'evidente doppia difficoltà ad ascrivere Dio alla fenomenalità. Dio fuori dallo spazio, Dio fuori dal tempo. Peraltro l'impossibilità di Dio a entrare nella intuizione fenomenica, intuizione del fenomeno che potremmo chiamare Dio, non implica alcuna scelta dottrinale particolare, perché tale impossibilità è affermata al contempo sia dalla più biblica delle teologie. Pensate all'affermazione che trovate in Giovanni 1,18, Dio nessuno l'ha mai visto. Affermazione perentoria. Ricordate Gesù che dice a Filippo: non posso mostrarvi il Padre. Guardate il mio volto, conoscete me perché mi chiedete del Padre. E dunque tutto il tema dell'incarnazione. Ma anche la teologia più speculativa, l'ateismo più schietto, conosce questa impossibilità. Se Dio dovesse esserci, è ben chiaro che la problematicissima intuizione a lui adeguata non sarebbe delimitata secondo il tempo e lo spazio. Dio non è fenomeno del tempo e dello spazio, non ci sta dentro le categorie di spazio-tempo. Dunque, se mai ci fosse un'intuizione di Dio, questa non sarebbe minimamente il tipo di intuizione che utilizziamo nella finitudine o di cui ci avvaliamo per concepire gli oggetti o le cose del mondo. Dio non è prendibile nella ascissa tra ascisse ordinate, in uno schema in cui noi facciamo coincidere qualcosa di spazio temporalmente definibile, perciò prendibile, individuabile. Supponiamo pure di ricevere un'intuizione conveniente, appropriata a Dio, supponiamo cioè risolto questo problema. Supponiamo che vi sia un'intuizione mistica, qualche volta se ne parla. In realtà ne sono affascinati soprattutto i non credenti, gli atei. I credenti restano di solito più riservati nel parlare di questo. Ad ogni modo, anche l'intuizione cosiddetta mistica non sarebbe sufficiente per darci un fenomeno di Dio, Perché comunque bisognerebbe che noi potessimo riconoscere quella intuizione come un'intuizione di Dio. Questo si potrebbe compiere solo mediante un concetto preconcepito che, precedendo l'intuizione, permetterebbe di qualificare l'intuizione come intuizione di Dio. Senza concetto l'intuizione non regge, di nuovo ricordate la distinzione kantiana. Dunque, anche avendo un'intuizione di qualcosa che sia in qualche maniera irriducibile alla forma pura dello spazio e del tempo, questa non sarebbe sufficiente a darci accesso alla visibilità di Dio. E di nuovo, biblicamente, questo ci risuona in maniera fortemente corrispondente. Dio nessuno l'ha mai visto, chi vede Dio muore. Non sono slogan per terrorizzare i popoli, ma sono il racconto di una esperienza dell'impossibilità. All'interno dell'esperienza del finito, la visibilità di Dio non rientra. Bisognerebbe poter identificare il fenomeno di quella intuizione come divino, e ciò presuppone un concetto. Dire di intuire il divino significa averne già un concetto. Lì l'incomprensibilità apparirebbe ancora come la impossibilità di principio di prevedere un concetto di Dio. Vedete che questa impossibilità ci sta braccando da ogni parte. La incomprensibilità non è appannaggio della posizione atea, essa è già una determinazione biblica e cristiana di Dio, lo ripeto. Quando Cartesio dice che ipsa incomprensibilitas in ratione infiniti continetur, l'incomprensibilità stessa si trova contenuta nella definizione dell'infinito, sta sostenendo la tesi di chi ammette l'esistenza e la conoscenza di Dio. Dunque l'incomprensibilità, ossia il fatto che non si possa vedere come l'invisibilità del conosciuto nell'intuizione, è ugualmente condivisa dall'ateismo e dalla teologia tradizionale, cristiana, per esempio. Allo stesso modo la incomprensibilità è in qualche modo un attributo positivo di Dio nella teologia cristiana, in quanto evidentemente richiesta da una critica di ogni possibile conoscenza di Dio. Carnap dice, per esempio, che un concetto di Dio è incomprensibile, non ha senso, e Cartesio anche dice la stessa cosa. Insistiamo su questo punto perché le due difficoltà, cioè la invisibilità in rapporto alla intuizione e la incomprensibilità in rapporto al concetto, sono due caratteristiche neutre del fenomeno Dio. Dio in una certa maniera suppone che concetto e intuizione non lo raggiungano. Quindi invisibile, incomprensibile, non intuibile, non concepibile. Per esempio, riguardo del concetto, nel paradosso se Dio fosse comprensibile, ciò diminuirebbe la razionalità della sua conoscenza. Chi afferma di essere pronto a credere in Dio, ma di aver per questo bisogno di verifiche, di un buon concetto di Dio e dell'esperienza di un'intuizione di Dio, si avvale di un argomento debole, estremamente debole, consistente nel dire «sono pronto ad ammettere Dio», così come sono pronto ad ammettere qualunque oggetto dell'esperienza. Ma sta qui il punto. Se le regole sono le medesime, allora non è Dio. Se Dio fosse prendibile come un qualsivoglia altro oggetto, non staremmo concependo qualcosa come Dio. In questo senso va da sé che la debolezza ineluttabile del fenomeno Dio ha senso e appartiene alla definizione di Dio.